in onda per l'ultima parte della rassegna stampa di Samba Radio. Ecco, questa è una sezione dedicata agli articoli, così un po' in ordine sparso, degli articoli curiosi e significativi, più o meno significativi, di questa settimana. Apro con un articolo del Riformista, in prima pagina: addio Annilla, icona dell'Italietta. Un articolo di Andrea Di Consoli, che ci va giù pesante sulla 91enne deceduta, la cantante 91enne deceduta ieri, o meglio qualche giorno fa, a Segrate. La morte della Pizzi, pagina 7. Nilla e l'Italia nazional popolare degli anni 50. Nilla Pizzi non è un'icona dell'Italia nuova post-fascista, ma l'ultima esponente, direi l'ultima propagine dell'Italietta fascista, che a lungo è sopravvissuta, quasi fino alla fine degli anni 70. È stata, Nilla Pizzi, una cantante per sartine represse e per militari annoiati dalla leva militare, per impiegati nostalgici di ministero e per generali in pensione in vena di dolcezza. Vengono i brividi a pensare a un'Italietta in cui ci si innamorava con canzoni quali Grazie dei fiori, eppure così è stato. E io sono felice che quell'epoca sia finita per sempre. Ecco, questo è la parte iniziale dell'articolo di Andrea Di Consoli, a pagina 7. La chiosa è abbastanza significativa, è che Dio mi perdoni per quel che ho scritto nel giorno del suo funerale. Ma non è vero che tutto il passato sia buono indistintamente, come si scrive un po' retoricamente nelle tristi circostanze. I tempi hanno cambiato per sempre anche la benevola pietas a prescindere dei coccodrilli di giornale. Ecco, nel giorno del suo funerale, o meglio del funerale di Nilla Pizzi, Andrea Di Consoli spara zero sulla, non tanto, egli ci tiene a precisare, non tanto su la donna deceduta, sulla donna morta quel giorno, ma più su quello che ha rappresentato per l'Italia e che quello che hanno rappresentato alle sue canzoni nell'immaginario post-fascista. Ecco, che piace tanto, cioè, canzoni che piacciono tanto a Paolo Limiti, per esempio. Poi abbiamo la questione Rom, non a caso aprirei con La Padania, che in prima pagina di venerdì 11 marzo titola così: l'Europa approva privilegi per i Rom. Un articolo di Andrea Ballarin: la tutela dei Rom innanzitutto, la strategia per la loro inclusione negli stati membri dell'UE è tema prioritario rispetto a qualsiasi emergenza. Sembra impossibile, ma è proprio la posizione di qualche centinaio di europarlamentari, tra i quali una cinquantina di connazionali che, come anticipato ieri, hanno bocciato la proposta di risoluzione presentata dagli esponenti dell'EFD, tra i quali molti della Lega Nord, che si poneva l'obiettivo di respingere la relazione della deputata ungherese del PPE ideata per garantire ai nomadi privilegi che i normali cittadini e contribuenti europei possono solamente sognare. Ecco, questo lungo periodo di Andrea Ballarin, per dire che, per esplicitare ulteriormente la diversità europarlamentare della Lega. Il giornale sulla scia della Lega, o meglio il contrario, perché è questo articolo a pagina 17 di giovedì 10 marzo, quindi un giorno prima di quello della Padania. La decisione di Strasburgo, ultima follia dell'Europarlamento, ai Rom casa e lavoro per legge. Una risoluzione obbliga gli stati membri a promuovere l'integrazione sociale, economica e culturale dei nomadi, e per chi non si adegua previste sanzioni. La Lega non ci sta, stravolte autonomia e legittimità delle politiche nazionali su questo settore. E poi, sulla Padania, su consiglio dell'eurodeputato Mario Borghezio, si pubblicano i nomi dei traditori, ovvero degli europarlamentari che hanno votato a favore di questa risoluzione. L'Europarlamento si piega ai Rom, titola La Padania, complici molti deputati italiani. Ecco, appunto, concetti come quello di complicità e tradimento che sono abbastanza utilizzati dal giornalismo nostrano. Certi esponenti politici tutelano gli interessi degli italiani. Pubblichiamo, mentre altri ovviamente no. Quindi i leghisti, secondo la Padania, tutelano gli interessi degli italiani. Pubblichiamo l'elenco completo dei traditori, invece, che non hanno tutelato gli interessi degli italiani. Tra loro nomi piuttosto noti, come quello dell'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, la cantante Iva Zanicchi, che ormai insomma, un po' ovunque, su tutte le cronache per ragioni sempre diverse, non so come sia possibile, ma è così. Il giornalista David Sassoli, Clemente Mastella, Sergio Cofferati e così via. E qui c'è una dichiarazione di Borghezio che dice: è opportuno che gli elettori conoscano i nomi di questa gente, che non muove un dito per evitare l'accattonaggio dei bambini, utilizzati anche per borseggi e ruberie o per impedire l'immondo traffico di organi umani, come se il traffico degli organi umani sia prerogativa dell'etnia rom. Questo non lo sapevamo, Borghezio ci ha illuminato in proposito. Dunque, ultimi due piccoli articoli riguardo di questa rassegna stampa settimanale. Tokyo, il responsabile degli esteri, ministro lascia per 2000 euro. No, sembra una cosa impossibile, ma in realtà è così, o almeno impossibile per noi italiani. La Stampa di lunedì pubblica questo trafiletto. Una donazione di 50.000 yen, circa 440 euro, ricevuti da una Zainichi, spero di pronunciar bene, una cittadina sudcoreana di 72 anni, residente da sempre in Giappone e titolare a Kyoto di un piccolo ristorante. Ha messo nei guai il ministro degli esteri giapponesi, Seiji Maehara, 48 anni, che ieri, pressato dall'opposizione, ha dato le dimissioni. Ecco, diciamo che ci accodiamo noi di Samba Radio a, forse cavalcando un po' l'onda, a quelle testate che vogliono evidenziare la differenza tra l'estero e l'Italia in merito di dimissioni, in particolare di responsabilità delle istituzioni, come era successo poco tempo fa per un ministro tedesco che, insomma, come ben sapete, si è dovuto dimettere per una tesi di dottorato copiata. Adesso addirittura qui abbiamo il responsabile degli esteri, il ministro giapponese, che pochi giorni naturalmente prima della catastrofe che ha colpito il Giappone si è dovuto dimettere per circa 2000 euro, una cifra evidentemente ritenuta molto molto importante. L'Italia fa 150 nel giorno di Licio Gelli, questa è una pagina del Riformista, pagina 11. Ogni cosa illuminata è, sapete, il Riformista utilizza una citazione ogni pagina di cultura e di approfondimento. Appunto, l'Italia fa 150 nel giorno di Licio Gelli, quindi il compleanno della P2 di Licio Gelli combacia con il compleanno del nostro Stato. 30 anni fa la scoperta della lista della P2, uno Stato nello Stato che ha condizionato la storia della Prima Repubblica e che il venerabile risponde a Licio Gelli, naturalmente, con loquacità per lui inusuale, nei giorni di crisi della Seconda Repubblica, aggiungerei, con un riferimento velenoso alla struttura dell'anello, un marchiano errore sugli anni di affiliazione di Berlusconi e l'irrisolto mistero dei nomi mancanti. Quindi buon compleanno alla P2. Ultimo trafiletto, anzi direi titolo, del Corriere della Sera di sabato 12 marzo. Il governatore Draghi: in Lombardia avanzano le mafie. Il capo di Banca Italia: migliorare la legge antiusura. Pochi giorni fa è stato commissariato il comune di sciolto il consiglio comunale e commissariato il comune di Bordighera per infiltrazioni mafiose. Poco tempo fa, cioè, la mafia in al nord sembrava non esistere per niente, adesso la Lega si propone come solo antidoto e il governatore Draghi ci dice che in Lombardia avanzano le mafie. Insomma, misteri italiani. Adesso ci dobbiamo salutare, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ci sentiamo la settimana prossima per un nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Samba Radio. Buona serata a tutti da Roberto.